Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno, questa puntata di Architect in the City è dedicata ad un evento molto importante, le celebrazioni per il centenario di Leonardo Ricci, architetto, pittore, scrittore, si effettueranno qui a Firenze. Iniziamo subito a presentare i nostri ospiti, che sono i curatori di questa mostra eccezionale che si terrà all'ex refettorio di Santa Maria Novella in Piazza Stazione, in centro a Firenze, dal 13 aprile al 26 maggio. Alla mia sinistra abbiamo Clementina Ricci.
Buongiorno a tutti.
Come dice il cognome, è la nipote di Leonardo Ricci, ma anche una delle tre, dei tre curatori di questa mostra. Alla mia destra Ugo Dattilo, che proprio si è occupato dell'allestimento nello specifico.
Buongiorno.
E poi abbiamo Maria Clara Ghia.
Buongiorno a tutti.
Che invece ha curato la ricerca, la parte scientifica, andando ad analizzare quello che è l'interdisciplinarità di Leonardo Ricci, di cui poi ci parlerà. Ma io inizierei subito con Clementina, perché nonostante Leonardo Ricci sia un personaggio di enorme, soprattutto nella città di Firenze, però vorrei ricordare ai nostri ascoltatori chi era Leonardo Ricci.
Beh, Leonardo Ricci era un personaggio assolutamente anticonvenzionale, nato anche nell'Università di Firenze, ma poi esportato in molte università straniere, che ha avuto una capacità di insegnare veramente incredibile, e che però, come tanti, insomma, ha avuto dei momenti in cui, diciamo, l'interesse su di lui si è un po' spento. Quindi nell'occasione del centenario si è stato formato un comitato nazionale con il MIBAC, che in questa occasione, col patrocinio del Comune di Firenze e altre istituzioni come il DIDA e la Fondazione Michelucci e l'OCSAC di Parma, sono riuscite a mettere su questa mostra che celebra il suo lavoro come intellettuale. Questo cosa significa? Che non era semplicemente un architetto, ma era un pittore, era connesso con tutta la scuola parigina, esposto con Picasso al Salon de Mai, conosceva Sartre, Camus, e quindi diciamo che si parla di un intellettuale a 360 gradi, come piace a me.
Ecco, interessante che a guidare un visitatore all'interno di questa mostra, in maniera, diciamo, virtuale, concettuale, è un libro di Leonardo Ricci, anonimo del XX secolo.
Esatto, questo è un libro che lui ha scritto poco dopo aver costruito la sua casa studio a Monterinaldi, nel momento in cui stava comunque continuando a costruire le altre ville lì intorno, ed era l'inizio del suo periodo americano. Lui scrive questo libro che è un po' un diario, è un po' un giornale, dove affronta temi molto profondi che spiegano proprio il suo atteggiamento nei confronti sia della vita, dell'esistenza dell'uomo, ma anche nei confronti dell'architettura. Quindi le grandi domande: che cosa sto facendo, per chi lo sto facendo, e quindi, insomma, tutte i vari dubbi, le varie questioni esistenziali, ma anche proprio relative all'architettura, alla pittura.
E questo colgo l'occasione per chiamare in campo Maria Clara Ghia, che proprio ha approfondito questo aspetto di Leonardo Ricci.
Sì, allora, la cosa forse più interessante di questo personaggio da storica dell'architettura è il fatto proprio di aver trovato finalmente qualcuno che non è solo un architetto, ma è un intellettuale a tutto campo, e poi che parlando di architettura non parla mai di superimposizione di forme precostituite, ma mette di nuovo al centro l'uomo. Ed è bellissimo fare questo discorso a Firenze, la culla dell'umanesimo. Mette al centro l'uomo perché la sua domanda costante, anche nell'anonimo del XX secolo, è sulle necessità primarie dell'abitante. Quindi questa analisi la conduce a tutte le scale, dalla scala della casa unifamiliare, e l'esempio lampante è ovviamente la meravigliosa casa studio a Monterinaldi, che è la prima realizzazione di Monterinaldi, che ha avuto talmente tanto ha suscitato talmente tanto fascino da chiamare tanti artisti, tante persone che la pensavano come lui intorno, tanto che a Monterinaldi è nato un vero e proprio villaggio, che all'inizio venne chiamato il villaggio dei marziani, perché era un'architettura talmente diversa, proprio perché nasceva dalle esigenze primarie dell'abitare, nasceva in una relazione di vera armonia con il paesaggio circostante, questa ricerca della collina di fronte a Fiesole, questa vera e propria missione di colonizzazione di questo nuovo territorio all'epoca selvaggio, dove Leonardo Ricci scrive nell'anonimo: Leonardo da Vinci doveva essere stato qui molte volte, perché io riconosco dei tratti nei suoi disegni di Firenze vista proprio da questo punto. E quindi tutte le scale dei suoi lavori rispondono a determinate esigenze, dalla casa unifamiliare al quartiere, parleremo probabilmente poi anche di Sorgane, alle idee di città, che poi lui svilupperà soprattutto nei suoi corsi in America, con queste macrostrutture che in quel periodo erano portate avanti anche da altre figure come i metabolisti in Giappone. Lui incontra Kenzo Tange all'MIT, eccetera, che però sono, lui le chiama le città terra, perché sono delle città in contatto sempre con l'ambiente circostante, in cui la cellula abitativa diventa il nucleo di un insieme di cellule che poi si espandono fino a formare una vera e propria città, che è un tutt'uno col territorio circostante.
Leggo qualcosa dagli scritti di Leonardo Ricci, una breve frase: tutto semplice, basta esistere, basta trovare le relazioni fra le cose che esistono, basta stabilire nuove relazioni fra le cose, basta creare cose vive con cose vive. Qui si travalica l'architettura, si travalica l'arte, qui si va proprio nella filosofia di vita.
Assolutamente. Leonardo Ricci si definiva architetto esistenzialista, e l'esistenzialismo, diceva Clementina prima, amico di Sartre, di Camus, eccetera, l'esistenzialismo ha un rapporto diretto con le cose. Già il linguaggio è un filtro per la filosofia esistenzialista, quindi il rapporto di Leonardo Ricci con l'architettura è un rapporto fisico. Lui parla del selvaggio con il sasso in mano, che ancora prima di istituire un linguaggio e quindi una separazione tra la mano e il sasso, è un tutt'uno con l'oggetto. Quindi il rapporto tra soggetto e oggetto è diretto, e dal gesto, che dalla mano che prende il sasso, si costruisce poi il muro. Dal muro nasce intorno la casa, dalla casa la casa entra in relazione con il paesaggio, e appunto basta guardare le cose così come sono. Lui dice: un muro è semplicemente la separazione tra spazio interno e spazio esterno, protegge dal vento, protegge dalla luce. Le sue case sono meravigliose perché lasciano liberi gli eventi di fluire, lasciano libera la vita. Nella casa di Clementina a Monterinaldi non ci sono porte, non ci sono barriere, raccontava Clementina, mi raccontava tantissimi anni fa, perché ormai il nostro rapporto è lungo e duraturo, che i suoi amici da piccoli, alcuni suoi amici non potevano andare a giocare nella sua casa, perché per esempio il percorso è fluido e libero, e si arriva sul tetto della casa e non ci sono barriere. Quindi
io della casa, la cosa che colpisce, se andate a vedere la villa, è che chiaramente si vede che è un'architettura moderna, non è un'architettura classica, però l'integrazione col territorio per l'uso dei materiali e delle forme è incredibile, ci sta benissimo.
Beh, assolutamente. Leonardo Ricci ha scelto la collina di Monte Rinaldi, che era una vecchia cava dismessa, utilizzata come maiano, come le cave di maiano, per costruire la parte ottocentesca di Firenze, e poi abbandonata dopo il bombardamento della ferrovia della Faentina. E che era un deserto di roccia, e quindi con quello che era rimasto della cava, quindi ormai pietra serena non ce n'era praticamente più, lui con due muratori, e portando l'acqua sul mulo dal paesino, diciamo, sotto, quindi a un chilometro, hanno cominciato a costruire. Quindi erano cinque persone e hanno costruito questa casa molto grande con poesia, perché lui dice, io c'è un celebre video che vedrete anche alla mostra, io rifiuto il modo di vivere borghese, perché è assente la poesia, anche se però qualche volta piove dal tetto. Diciamo che i parametri erano un po' diversi, no? Lui interessava un aspetto e non l'altro. Poi la casa studio è il manifesto, no?
Certo.
La prima architettura, insomma, poi
e
dopo.
Come sempre la casa per sé è il momento in cui finalmente gli architetti possono sperimentare liberamente senza i limiti imposti da una committenza.
Senza i gusti della committenza, che sono l'incubo più grosso di quasi tutti gli architetti. Cioè, in America si dice the lady of the house, no? Quando hai a che fare con the lady of the house, che ha visto sulla rivista quella speciale cosa e te la vuole inserire nel tuo progetto.
C'è un video in mostra, sì. Ci sono degli apparati media molto interessanti, c'è un video appena uscito fatto da Massimo Beccattini e Luciano Nocentini, contemporaneo, molto interessante, con interviste a grandi personaggi, ma anche un video originale della BBC, dove lui prende uno della troupe della BBC e dice, facciamo finta che tu sei un committente, e gli disegna questa casa, e lui dice, no, ma io non voglio stare con mia moglie perché lei suona il piano, io non c'ho voglia del rumore, e lui gli dice, no, ma non è vero, non bisogna stare separati, no? Bisogna stare insieme.
Ma la cosa incredibile che lui scrive anche nell'anonimo è che proprio i termini dell'architettura per lui sono sbagliati. Lui soffre perché i clienti gli chiedono, io voglio una camera da letto, e lui dice no. Non si deve parlare di camera da letto, si deve parlare di luogo dove vogliamo dormire, fare l'amore con la nostra donna, oppure non si deve parlare di cucina, ma si deve parlare di luogo dove vogliamo mangiare insieme ai nostri cari, non si deve parlare di soggiorno, ma bisogna parlare di luogo dove conversare la sera e bersi un bicchiere di vino. Cioè si parte dalle necessità primarie, dalle esigenze di vita, e non da stereotipi formali, tant'è che lui soffre moltissimo dicendo, posso essere io soddisfatto quando ho costruito 20 case in questo modo, ma la maggior parte degli abitanti vive in scatolette come sardine.
E passiamo alla mostra vera e propria. Passiamo alla mostra, è una mostra multidisciplinare, è già una cosa difficile. Poi viene inserita nell'ex refettorio di Santa Maria Novella, uno spazio bellissimo, ma con un suo carattere fortissimo, e in più c'è anche la parte, diciamo, concettuale, una mostra che deve essere divisa in 16 movimenti, perché 16 erano i capitoli del libro che abbiamo menzionato prima, il anonimo del XX secolo. Quindi Ugo Dattilo, un incubo per un curatore, per un allestitore di mostra?
Sì, decisamente un incubo per un progettista, insomma, fare progetti normalmente è sempre trovare una soluzione a una serie di problemi. Quei problemi ce n'erano tanti, però ovviamente è stato anche molto, molto stimolante. I problemi erano principalmente, le difficoltà erano principalmente queste tre che tu hai enunciato. Innanzitutto, se è abbastanza consueto e facile fare una mostra in cui si espongono opere d'arte o architetture o disegni, è piuttosto desueto e quindi più difficile riuscire a mettere in mostra il pensiero attraverso un libro. E quindi già questa era la prima difficoltà. Il secondo elemento era poi legato al luogo, perché questo spazio che si chiama ex refettorio all'interno del complesso museale di Santa Maria Novella è uno spazio fortemente connotato anche storicamente, uno spazio diciamo che ha insito al suo interno l'architettura rinascimentale, ha echi di architettura gotica e quindi ha un fortissimo carattere. E poi c'era un'altra difficoltà che per noi architetti è sempre in agguato, e che era il rischio di fare una mostra utilizzando il linguaggio di Leonardo Ricci. Ecco, questo è quello che da subito noi abbiamo cercato di non fare, cioè non volevamo realizzare un progetto utilizzando quel materiale formale, linguistico, come se lo avesse fatto Leonardo Ricci magari 30 o 40 anni fa. Volevamo fare un progetto contemporaneo. Tutto questo si è risolto, speriamo di averlo risolto, perché poi, come dire, ai visitatori la sentenza finale, domani si inaugura la mostra alle ore 18 e quindi i visitatori ci diranno se è stato risolto bene o meno. Però abbiamo cercato di risolverlo con quelli che sono, mi piacerebbe dire che l'abbiamo risolto in maniera molto semplice, con un muro e un pezzo di ferro. In realtà non è così semplice, perché la soluzione di un problema complesso, anche se è minimale, poi però porta dietro anche una certa complessità. Però abbiamo individuato questi elementi, appunto l'elemento tipologico muro, che è già venuto fuori ora in questa discussione, che per Ricci è un elemento importante, che separa lo spazio, che è già di per sé omnicomprensivo di molti elementi dell'architettura. Quindi all'interno di questo spazio ci sarà un muro inclinato, quindi quasi in bilico, no? Tra il passato e il futuro, e poi ci sarà una materia sincera come può essere il ferro grezzo. All'interno di questa, appunto, di questo spazio, con questi pochi elementi, l'idea è di aver fatto un allestimento che si ispira alla filosofia progettuale di Ricci, che secondo me si riassume bene in un'altra sua citazione, sembra un input che oggi, come 60 anni fa, quando è stata scritta, è ancora fortemente attuale, e che io ripeto anche agli studenti quando ho modo di parlare in contesti scolastici. La citazione dice che progettare non è prendere un pezzo di carta e disegnare schemi astratti, ma è immaginare nello spazio il movimento delle persone che quello spazio abiteranno. Questo è uno sforzo mentale, progettuale, più difficile appunto del graficismo puro, però secondo me secondo noi è più efficace, ecco.
Allora, per andare a vedere tutto quello che Ugo Dattilo ha appena descritto, vi ricordo la mostra si apre domani in Piazza della Stazione, l'ex refettorio di Santa Maria Novella, dal 13 aprile al 26 maggio. Però veniamo a un altro argomento. L'architettura, come sopravvive l'architettura al di fuori del suo tempo? Perché parliamo della nave di Sorgane, no? Ai tempi in cui andavo io all'università, la nave di Sorgane era un must, bisognava studiarla, sapere tutto, e bisognava apprezzarne quello che erano le novità, le qualità architettoniche. Ma questi erano gli anni 70. Ora, al giorno d'oggi, portare degli studenti di architettura, ma anche degli appassionati di architettura, a vedere la nave di Sorgane, come si fa a far apprezzare una cosa che è uscita dal suo tempo in questo momento?
Ma allora, prima di tutto, quegli anni lì erano quelli in cui, insomma, poi da Ricci e Savioli sono nati i Radicals, per quanto loro poi dopo abbiano distrutto i loro maestri, come anche Ricci ha distrutto i propri, nel senso, e questo è, diciamo, fa parte della vita di tutti. Allora, Sorgane si visita con l'Ordine degli Architetti, con la Fondazione Architetti, con grandi e fantastiche visite guidate, che sono veramente sempre un grande successo, perché le persone sono veramente entusiaste, sono almeno io, da quello che sento, sono veramente delle occasioni imperdibili, dove tutti, non solo gli architetti, ma proprio i cittadini interessati anche a cose che non sono, diciamo, quelle più classiche fiorentine, quindi, diciamo, il Rinascimento, che come sempre occupa lo spazio, insomma, maggiore. un po' purtroppo, un po' per fortuna, e quindi in collaborazione con l'Ordine stiamo facendo da molto prima anche insomma delle grandi visite guidate sia al complesso, al villaggio di Monterinaldi che a Sorgane, e insomma in questo centenario ne stiamo facendo abbastanza, e devo dire che insomma chi è interessato si può informare presso la Fondazione, presso l'Ordine, e per iscriversi, perché insomma ce ne saranno diversi in questi anni, ecco.
Maria Clara Ghia, da storica, bisogna spiegare alle nuove generazioni, ci vuole una certa educazione per poter apprezzare, sennò altrimenti non si riesce a cogliere la differenza di una opera importante come la nave di Sorgane, magari quello che c'è a 200-300 metri di distanza, che invece è completamente non ha valore.
Assolutamente, io penso che veniamo fuori da un periodo in cui le archistar hanno dominato, e bisogna portare gli studenti a guardare quello che c'è tutto intorno alla città, e creare appunto una consapevolezza delle differenze. Io mi trovo sempre, sia a Roma dove insegno, ma anche qui quando sono andata a vedere Sorgane per la prima volta, di fronte a gente che si stupisce, perché l'idea che si ha di un quartiere, per esempio a Roma, di quartieri come il Tiburtino, il Tuscolano, eccetera, che sono di altri architetti, adesso non faccio i nomi, ma insomma Quaroni, Ridolfi, eccetera, si ha un'idea totalmente distorta della realtà di questi piccoli gioielli come Sorgane. Quando si va a Sorgane si trovano i bambini che giocano felici nei corridoi di questa macrostruttura, e ci sono degli spazi appunto assolutamente bellissimi. L'ideale di comunità che era al centro del lavoro di Ricci è benissimo rispecchiato anche da queste strutture più imponenti, non soltanto alla scala della casa, come dicevamo prima, ma anche alla scala del quartiere popolare. Quindi va assolutamente riscoperta la possibilità di realizzare un'architettura popolare di grandissima qualità. Questo dobbiamo insegnare alle nuove generazioni.
Sì, aggiungo anche che bisogna sottolineare è la qualità dell'abitare che inseguiva Leonardo Ricci, che è un tema che secondo me dovrebbe tornare ad essere attuale. E io parlo anche un po' per esperienza, perché io ho avuto la fortuna di abitare nella casa studio di Monterinaldi, perché diciamo il mio interesse per Ricci risale a vecchia data, e quindi anche l'amicizia nei confronti di Clementina e della famiglia Ricci. E poi ho avuto anche la fortuna di lavorare nella ristrutturazione di una cellula abitativa dentro Sorgane, che poi peraltro è l'abitazione di un socio del mio studio. Quindi abitare oggi questi spazi, sia alla scala dell'abitazione popolare che a quella della residenza monofamiliare, ti dà la possibilità di renderti conto che la qualità dell'abitare è qualcosa che prescinde dagli standard a cui siamo abituati a pensare, prescinde dalla stanza da letto, dalla porta, dai metri quadri, ma riguarda cose completamente diverse, che sono il rapporto tra interno e esterno, il rapporto tra lo spazio pubblico o semipubblico e lo spazio privato, e il rapporto tra gli spazi di comunicazione, penso a Sorgane, no? Ai grandi, alla distribuzione molto dilatata, ai grandi corridoi, ai grandi vaniscale, il rapporto che puoi avere con un vicino. Ecco, tutte queste cose sono un po' sparite dai regolamenti edilizi o dai libri di testo, e secondo me dovrebbero rientrarci.
Se posso aggiungere una cosa, per me interessantissimo, appunto ritornando ai temi della mostra, per esempio abbiamo cercato di trovare dei nessi tra la pittura, di cui non abbiamo parlato tanto oggi, e queste, per esempio nel caso di Sorgane c'è una bellissima relazione tra un quadro che abbiamo messo nel capitolo di Sorgane e la struttura. Per me è bellissimo vedere il passaggio dallo strumento pittorico a la realizzazione architettonica, anche senza il filtro del disegno tecnico. Cioè oggi siamo di fronte a delle scuole di architettura che insegnano a disegnare in pianta, a disegnare i prospetti, a disegnare le sezioni, e non parlano dello spazio che è in mezzo a questi disegni. Invece vedere l'idea che è quella pittorica, proprio il gesto pittorico e poi vedere la realizzazione concreta senza questo filtro tecnico è un linguaggio fantastico che parla a tutti, non solo agli architetti.
E infatti le numerose foto d'epoca che ci sono, e anche insomma d'autore, perché insomma ci sono delle foto anche di Riccardo Scofidio, quindi insomma quando fece il dottorato con mio nonno negli anni 70, questo lo rendono molto, soprattutto ai non architetti.
Allora, un WhatsApp, il nostro numero WhatsApp 366-760-155, la professoressa Elena Giannarelli ci ha parlato di queste due architetture, Ricci e Sorgan, nel corso su Firenze e colline all'Università dell'Età Libera. Mi piacerebbe visitarle con guida. Questo naturalmente basta sentire l'ordine degli architetti, questa è la risposta. In questa mostra ci sono per la prima volta anche schizzi di matrice espressionista, quadri di forte impatto e figurativo. Questa mostra, fra l'altro, è gratuita.
Esattamente.
Ma volevo sottolineare, e questo studenti di architettura, per voi c'è un catalogo che costa soltanto 20 euro. Un catalogo bellissimo con materiale mai pubblicato prima, quindi praticamente si va alla mostra gratuitamente. Comprate questo catalogo, mettetelo fra i vostri libri
fatto
preferiti.
Fatto con il DIDA, quindi con il Laboratorio di Comunicazione dell'Università di Firenze, che ringrazio infinitamente per questo lavoro incredibile che hanno fatto, con tempi strettissimi come sempre. E quindi devo dire, questa mostra fatta con solo soldi pubblici, quindi non tanti, uno sforzo e un lavoro di tutti che veramente è incredibile, con la collaborazione dell'Ordine, della Fondazione Michelucci, ma insomma siamo molto, molto orgogliosi. Ecco.
Quindi io ho fatto l'appello agli studenti di architettura, in realtà bisogna estendere a tutti gli appassionati, ma anche
a tutti i cittadini
che vogliono sapere perché una costruzione, un edificio come la nave di Sorgan è importante per tutta l'architettura mondiale. E sottolineo mondiale, perché è questo che Leonardo Ricci, questo è il suo posto, un architetto di fama internazionale nostro, qui di Firenze, che però è considerato uno dei passaggi obbligati dell'architettura internazionale. Bene, è tutto, quindi ringraziamo i nostri ospiti Maria Clara Ghia, Ugo Dattilo e Clementina Ricci, che hanno curato questa mostra, i 100 anni di Leonardo Ricci all'ex refettorio di Santa Maria Novella, Piazza della Stazione, Firenze, dal 13 aprile al 26 maggio. È tutto per questa puntata di Architects and the City, e la linea torna allo studio.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.